Mercoledì sera, 18 luglio 1990, quindicesima settimana tra l'anno.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la comando contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo deporti e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un gigante coloro che sedevano sul trono. La mia mano, come in un nido, ha scovato la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu un battito d'ala, nessuno apriva il becco e pigolava. Può forse vantarsi la scure con chi taglia per suo mezzo? O la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno? Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto ciò che sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore non abbandona il suo popolo.
Il Signore non abbandona il suo popolo.
Signore, calpestano il suo popolo, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non sono cura.
Il Signore non abbandona il suo popolo.
Comprendete, insensati tra il popolo, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non guarda, chi regge i popoli forse non castiga, lui che insegna all'uomo il sapere.
Il Signore non abbandona il suo popolo.
Perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia. La seguiranno tutti i retti di cuore.
Il Signore non abbandona il suo popolo.
Alleluia, alleluia. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Ha scelto ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
No, aspetta, l'ho detto tu. Gira. Gira.
Il Signore è battito con il diritto.
Sì, pronto?
Ma sembra che faccia strano sentire dalla bocca di Dio dire che è in collera contro il popolo, no? E che manda un altro popolo a saccheggiare questo popolo. Sembra strano che il Signore sia in collera, cioè collera è...
Ma è, come dire, è il popolo che avverte la collera di Dio. Il popolo che avverte, lui sta parlando un linguaggio accessibile, capisci che parla. Noi il termine collera lo capiamo perfettamente, capito? Non è che Dio sia in collera. Dio opera tutto per salvare, capito? È nel suo desiderio di salvare. Però siccome il popolo ha dimenticato Dio, ecco che Dio allora suscita le cose per cui il popolo sperimenti che Dio è con lui, che ce l'ha con lui, capisci?
E manda un popolo a saccheggiare un altro popolo.
Si capisce? Cioè... Si capisce? Tutto Dio opera, Dio ti fa trovare un leone per la strada, capisci? E tu tremi di paura, ma è, per farti trovare di paura, se ti fa trovare soltanto un gattino, tu non tremi di paura, devi trovare un leone, no? Capisci? Perché? Quindi... perché sa che soltanto provando una certa paura, poi magari tu magari lo invochi e ce l'hai.
Sì, lui dialoga con noi in questo modo, che dipende, cioè, a seconda che noi...
Lui fa tutte le cose, a seconda dei pensieri che portiamo dentro di noi, a seconda dell'orientamento della vita che portiamo dentro di noi, lui fa tutte le cose per cercare di correggere il tiro sulla nostra... Buonasera. Per cercare di correggere, capisci? In modo da poter far maturare, noi c'è un processo di maturazione, siamo capaci. Abbiamo un processo di maturazione. E Dio sta operando attorno a noi, siccome abbiamo tutti gli occhi nostri, gli occhi tutti rivolti fuori, e Dio opera in quello, nel mondo fuori di noi per correggere il mondo dentro di noi, in modo da farsi maturare.
Noi siamo strumenti di Dio, l'iniziativa è sempre di Dio, non diciamo mai l'iniziativa nostra, perché traviseremo le cose, non siamo nel pensiero di Dio. Certamente non abbiamo cercato il pensiero di Dio, quindi diciamo quello. E tutto è opera sua, accade forse una sciagura nella città che non sia voluta da Dio. Siamo noi che abbiamo difficoltà ad attribuire a Dio certe cose che pensiamo cattive, è vero, ma sono cattive nel pensiero del nostro io, nella intenzione di Dio hanno una intenzione buona, insomma.
Sono sempre un'intenzione di misericordia, perché Dio vuole salvare tutti.
Sono per aiutare.
Vuole salvare tutti. Quindi tutto quello che fa lo fa in questo bisogno di misericordia.
Quindi Dio qui usa proprio delle espressioni che sono molto indicative. Noi siamo come gli strumenti nella mano dell'operaio,
certo, però non dobbiamo vantarci delle opere che Dio ci fa fare,
come se la sega o la scure si vantassero di qualcosa che l'operatore ha fatto.
Marco,
mi ha ricordato quella frase di Gesù che dice: quando anche aveste fatto tutto il vostro dovere, dite siamo dei servi.
Certo, è Dio il creatore, quindi è Lui che opera tutto in tutti. È Lui che opera tutto in tutti. Quindi non possiamo mica vantarsi se è Lui che opera. Noi dobbiamo essere attenti a quello che Dio fa fare attorno a noi e agli altri, ma dobbiamo anche essere attenti a quello che Dio fa fare a noi. Siamo anche spettatori delle cose che Dio fa fare a noi. Quindi non siamo solo spettatori delle cose che Dio fa fare agli altri. Siamo anche spettatori delle cose che Dio fa. E in tutte le cose noi dobbiamo dialogare con Dio e cercare sempre il suo pensiero, la sua intenzione. Capito? Ecco. Niente. Buonasera. È meglio passare dall'altro perché qui è pieno. Angelo, qualcosa? No? No?
Sì, ma è stato là fuori.
No, niente, c'era la tensione finale.
No. Vai. Sì. Domenico? Buonasera. Grazie.
Questo. Sì, che Dio usa ogni uomo, tutti gli uomini, come strumenti. Siamo tutti strumenti nelle sue mani, no? E usa, come in questo caso, il popolo della Siria contro un altro popolo.
Sì, sì.
Perché quell'altro popolo, evidentemente, si era allontanato da Dio. Quindi lui suscita, diciamo, il popolo della Siria per combattere contro questo popolo che si era allontanato, no?
Sì.
Però se gli Assiri, in questo caso, vincono la lotta, vincono la battaglia, non per questo devono inorgoglirsi, come sempre abbiamo fatto, pensare siamo noi con la nostra sapienza, con la nostra intelligenza che abbiamo fatto questo sfacelo, insomma, contro questo popolo. E quindi, anziché depredare solo quel popolo, continuano, vanno avanti, saccheggiano altri popoli, fanno cose che non devono fare alla fine. Quindi noi siamo solo strumenti e dobbiamo anche ringraziare Dio, perché oltretutto in questo, diciamo, in gestire questa collera che lui dimostra nei nostri confronti, sì, è amore alla fine, sì, perché da correggerci, sì, quindi...
Sì,
Teresa.
L'importante è vedere l'opera di Dio in ogni cosa.
Sia quando ci fa bastonare, sia quando ci usa come bastoni magari per bastonare altri, capito? Ma sempre dobbiamo in tutto vedere l'opera di Dio, perché è sempre Dio che fa tutto, e cercare di capire il suo pensiero, il significato, tutto, d'accordo? Ciao. Qualcosa? Finuccia.
Sì, se tutto parte dalla fede in Dio creatore. Ma creatore di tutto, di tutto, di tutto, di noi e fuori di noi e dentro di noi, ecco, che l'unica cosa che lui non fa senza di noi è aderire proprio a questa verità, che lui è creatore di tutto.
Certo.
Ecco. E solo se c'è questa base allora si può arrivare a capire questo, e allora non...
Se non si parte da Dio creatore non si capisce niente, non si può capire assolutamente niente. Il fondamento è questo: non avrai altro Dio fuori di me. Quindi uno solo è Dio. Però non dobbiamo attribuire niente ad altro.
E la fede in Dio creatore però cresce nella misura in cui noi raccogliamo le cose in Dio creatore. Perché
se tu non raccogli sei portata via.
Perdo la fede in Dio creatore.
Perdi tutto, perdi la vita, perdi tutto. Perdi tutto, perché non puoi tenere. Soltanto nella misura in cui uno raccoglie, riesce a restare raccolto. Perché necessariamente porti via.
La richiesta di perdono a Dio, quando Dio ti fa sentire non in sintonia con lui, la richiesta di perdono, la vera richiesta non fatta di parole, ma che sia così, proprio un desiderio di riconciliazione, e impegnarci subito a raccogliere il Dio creatore, anche tutto quello,
sì,
che...
A capire, anche la donna, prima di tutto, se tu senti bisogno di chiedere perdono è perché Dio ti ha già perdonato. A te ti non sentiresti assolutamente bisogno di chiedere perdono. Quindi se Dio ti fa sentire bisogno di chiedere perdono è perché già ti ha perdonato. Si tratta adesso di capire, hai capito? Quello che Dio...
Ecco, però, ma voglio dire questo, che l'essenza della colpa e quindi del perdono, no? E sta proprio in questo ritornare a attribuire tutto a Dio.
Tutto
lì. Questa conversione, diciamo, che Dio aspetta da noi. È lì.
Ma quello è l'inizio, attribuire tutto a Dio è soltanto il primo passo, è il primo punto, senza di quello c'è soltanto l'inferno. Quello è il primo punto per incominciare la vera vita.
È la base. Però è un lavoro enorme che richiede. Quello che è l'argomento di domenica scorsa, no? Il nostro interiore. Questo pensiero di Dio che abbiamo in noi, questa presenza, a cui a riferire tutto. Ma io lo vedo come un prolungamento di questa fede del Dio creatore. Il Dio creatore è la base. Però
qui abbiamo già un rapporto di intimità, mi capisci? Prima tu attribui Dio creatore magari nei cieli, cioè, no? Devi accettare tutto da Dio, riportare tutto a Dio. Man mano che porti a Dio, Dio ti conduce a scoprire che Lui è dentro di te, che è maestro in te, mi capisci? Quindi si inaugura un rapporto personale di intimità.
Ecco, si fa lo stesso lavoro di prima.
Che poi la condizione, che poi la condizione per arrivare poi dopo la conoscenza di Dio, eccetera.
Sì.
Ciao Vangelo, Cina.
Il Padre si rivela ai piccoli.
Bruno.
Giovanna? Dio ha scelto ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono.
Sì.
È tutto lui che fa, no?
Cioè, sì, ma solo che noi... è perché siccome noi ci gonfiamo, allora è come se dicesse, Dio ha preso degli spilli, ha creato gli spilli, mi spiego, per sgonfiare i palloni che si gonfiano. Quindi dal momento che noi ci gonfiamo, siamo palloni gonfiati, è necessario che Dio crei gli spilli. Soltanto questo, capito? Perché iniziare a sgonfiare, a un certo momento lui ci sgonfia, ecco, vedi quello che sei un pallone sgonfiato, prima ti eri gonfiato, adesso sei sgonfiato, adesso hai la possibilità di cominciare. Prima quando hai gonfiato la potevi assolutamente. Ma è Dio che sta lavorando con noi, hai capito? Sta lavorando con noi appunto perché, siccome noi, nella nostra insipienza, tendiamo a gonfiarci pensando a noi stessi, capito? Ecco che allora Dio, per non abbandonarci in questo errore, deve operare qualche cosa in modo da riportarci nella nostra vera dimensione, cioè nella consapevolezza del nostro niente e del suo tutto.
Quindi questo serie nulla si riduce a nulla, no?
Ma si capisce, ecco. Ma si capisce, riduce tutta la creazione a nulla. Per farvi capire che noi siamo niente. Veramente che noi abbiamo fatto della creazione, abbiamo fatto un piedestallo e ci siamo saliti sopra e ci siamo messi di sopra, guarda come sono bello, hai capito? Ecco, allora cosa fa? Dio certamente ti toglie il piedestallo, pietra dietro pietra, hai capito? E tu succede quello. Tu quello fa quel lavoro, cioè annulla tutta la sua creazione per riportarti, hai capito, nella tua vera situazione. Se forse puoi capire qualche cosa, insomma, capisci in quel senso. Meno?
Pensavo questi sapienti intelligenti, sono sapienti intelligenti nel loro pensiero egocentrico, certamente di fronte a Dio sono tutt'altro che sapienti e intelligenti, no. La vera intelligenza va da Dio,
certo.
Quindi qui fa l'elogio dei piccoli, se non ritornerete come bambini, cioè con quell'apertura del bambino che dice io sono niente, ho ricevuto tutto.
Il bambino è la creatura sempre aperta ad imparare.
E cerco di capire il pensiero di colui che ha fatto tutto.
Certo.
E poi Cristo ci dà il metro per regolarci noi. Tutto mi è stato dato dal Padre. Se gliel'ha dato tutto a lui, immaginiamo noi cos'è che abbiamo di nostro. Niente. Poi dice nessuno conosce il figlio se non il padre, quindi noi dobbiamo conoscere il padre per poter sapere chi è il figlio, altrimenti...
Cioè questo lo dice perché noi ci illudiamo, noi infatti io dico, io Giovanna la conosco, mi capisci? Perché? Ma perché vista così, viene così, e non la conosce la parte. Quindi noi, nei guardi di Cristo, perché non li conosce?
Noi parliamo di esperienza sensibile, diciamo...
Quella non è conoscenza, quella non è vera conoscenza. Allora lui dice soltanto il padre conosce il figlio. Allora, io non sono il padre, quindi evidentemente non conosco il figlio.
E nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio ha voluto rivelare. Lui lo vuole rivelare a tutti, però solo a coloro che sono attratti dal padre lo può rivelare, perché c'è un rifiuto da parte nostra di accogliere, di aprirsi a Dio.
Ma i piccoli poveri sono quelli che possono fare solo di Dio la loro sicurezza.
Si capisce? Che hanno soltanto in Dio la loro sicurezza. Perché quando tu hai la tua sicurezza in alto, fai conto su altro, anche su te stesso, hai fiducia su di te, mi capisci? O sulle tue capacità, eccetera quanto, mi capisci? Tu non sei piccolo. Hai capito? Se riesci che si è gonfiato, allora devi aspettare gli spilli. Hai capito? Non sono solo strutture.
Poi la seconda parte mi fa rendere conto come la conoscenza sia una rivelazione, quindi un dono da continuare a chiedere.
Certamente, e non illudersi di conoscere, perché magari noi conosciamo soltanto così, o storicamente, o per esperienza, o perché abbiamo visto, quella non è vera conoscenza. Questa è conoscenza sensibile, ma non è vera conoscenza. La vera conoscenza sia soltanto in Dio e da Dio, non capisci? E allora ecco che lui dice soltanto il padre conosce il figlio e soltanto il figlio conosce il padre, hai capito?
A me sembra che Dio che si sia degli ignoranti addirittura per confondere i sapienti. Cioè,
che?
Dio? Dio che prende ciò che è debole, cioè prende un ignorante per confondere un... Dio
sì, ma certo, prende i bambini per correre...
Prende gli ultimi, proprio quelli ma che si contano,
ma si capisce.
Per confondere quelli che
sono... Ma si capisce, infatti le mamme
sono... Il mondo è giusto che sia così, perché a volte...
Ma Dio fa tutto bene. Dio fa tutto bene. Infatti... Le madri sono salvate dai figli, non sono le madri che salvano i figli, le madri sono salvate dai figli. Cioè, sono sempre le cose più piccole che salvano le cose più in alto. La Madonna appare sempre a dei ragazzini, a dei bambini, a dei poveri, all'altra. Difficilmente appare a quelli che sono grandi e potenti, evidentemente.
Prende addirittura lo scalpo del popolo, il resto di
Israele. Sì, certo.
E salva il popolo con quello scarpe,
con quello scarpe, diciamo, con, quello scarpe con le cose più umili e più, si capisce?
Perché... quello è bello, ma presso, di giusto, diciamo,
presso Dio tutto,
di Dio.
Presso Dio tutto è vero, tutto è bello, basta soltanto approfondire, se uno approfondisce si rende conto che tutto è vero, è molto bello. Sì, angelo, no, niente. Hai dimenticato il foglietto? Per quello? Vai. 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 Eh? Sì, va. Vale.
Nessuno conosce il figlio se non il padre. Sì. Il figlio è il pensiero di Dio. Il figlio quindi provenendo da Dio, logicamente solo il padre può conoscere il figlio, nessun altro.
Come noi, soltanto noi conosciamo il nostro pensiero.
Sì.
Ognuno di noi conosce il suo pensiero, la sua intenzione. Tutti gli altri possono dire qual è il pensiero, sì, qual è il desiderio, però, ma vanno a tentoni, ma soltanto chi mi spiega.
E lo può rivelare solo chi ha
certamente. Per cui ecco che la conoscenza di Dio, i doni di Dio, sono doni gratuiti da parte di Dio. Nessuno lo costringe, mi spiego, sì, a farsi conoscere. Sì, sì. Quindi se arriva a noi un raggio di luce, è un raggio vero, che viene dall'amore di Dio, libero. Mi spiego, libero, quindi un dono d'amore, non è una costrizione, e nessuno di noi può pretendere e deve pretendere, non possiamo pretendere niente da chi è libero.
Sì, tutta d'accordo? E poi ecco questo, colui al quale figlio lo voglia rivelare. Sì, come dice il dottore, noi dobbiamo essere aperti per arrivare, cioè
noi dobbiamo essere aperti al padre, perché, dal padre. Per giustizia,
sì.
Per giustizia, perché Dio è il creatore ed essendo lui il creatore dobbiamo riportare tutto a Dio.
Sì.
Mi spiego?
Ma se siamo attratti dal padre e riportiamo tutto a Dio, il figlio lo rivela a tutti, o no?
Il figlio lo rivela, però
lui ce lo voglia rivelare.
È certo, perché è libero.
Sì.
E lui è libero. Io da una persona libera non posso mica pretendere niente.
Sì, ma dico, non
posso dire, senti, quando vuoi, quando puoi, quando sì, ritieni, eccetera, quanto, ma io non pretendo niente. Perché se c'è una cosa che rovina i rapporti d'amore è la pretesa.
Sì.
È la pretesa. Ora, nel momento in cui noi ripiegandoci su noi stessi, ma il Dal dovrebbe farmi questo, è finito, l'amore è finito, è scomparso. Quindi bisogna sempre pensare dimenticando noi stessi. E così anche nei rapporti con Dio, perché Dio è libero. E se è libero non posso pretendere niente. E come pretendo immediatamente non vedo più. Perché come pretendo, io desidero che mi mandi una rosa, lui mi manda dei tulipani da non finire.
Sì, sì, sì.
E quindi mi sento non pensato.
Ci vuole questa apertura, questa.
Ci vuole questa apertura, sapendo che si capisce che tutto mi viene da lui, sì, sì, mi spiego. E se lui mi ha posto il desiderio di conoscerlo, e dono suo che mi ha posto questo desiderio di conoscerlo, desidero conoscerlo, meglio per conoscerlo, però signore.
Sì.
Qualcosa?
Ascolta.
Rita.
Sì, alla fine rispecchia la prima lettura, perché se uno si supervisce e crede di essere lui sapiente, potente, può certo, essere tranquillo che il Signore gli toglie tutto, che tutte le colonne sulle quali certo, si è eretto, no? Si è posto, fa crollare tutto in modo da renderlo terra terra, niente, insomma, certo, quel vermiciattolo, certo, la larva di Israele, a quel punto lì forse se l'altro capisce il Signore interviene.
Certo, certo. Domenico? Teresa? Ah, ma certo, perché il grande importante è soltanto Dio. Se tutto viene da Dio, tutto dono di Dio, grande importante è Dio. La nostra vita è fatta per magnificare Dio, per glorificare Dio, per parlare di Dio, per pensare a Dio. E noi viviamo nella misura in cui glorifichiamo Dio, pensiamo a Dio, parliamo di Dio.
Mentre chi si vede bene, ossia, si considera non di più di quello che è, ossia, allora si considera,
cioè niente.
No. Chi vede bene, vede in tutto l'opera di Dio e glorifica Dio. Non attribuisce le creature, perché è Dio che fa questo. È Dio che fa il sole, le stelle, è Dio che fa i fiori, è Dio che fa i monti. È Dio. E non dico mica, guarda i monti come sono belli, come sono grandi, come sono importanti, si sono fatti da soli. E chi si immagina di dire questo? E che differenza c'è tra un monte e noi? Siamo tutti creature di Dio. E quando è creatura di Dio, tutto quanto glorifica Dio, e noi quindi se vogliamo restare nella verità dobbiamo glorificare Dio. E quindi dobbiamo tutti cercare, Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso questa creatura, questa parola, questo avvenimento che mi fai accadere, che ho presente. D'accordo? Margherita? Sì, qualcosa? Finuzza.
Ti benedico. Vuol dire che ringrazio. Dico bene.
Dire bene vuol dire la verità.
E allora vuol dire riconosco che,
riconosco la verità che
tu sei la verità. Ti benedico Padre. Vuol dire riconosco la verità. E poi così è piaciuto a te, così piace a te, vuol dire secondo la tua volontà, secondo il tuo disegno.
Cioè che lui rivela, rivela se stesso soltanto là dove la creatura sa il proprio niente. Là dove la creatura crede di essere qualcuno, Dio si tiene nascosto, non si fa conoscere.
E nella natura stessa di Dio, così è piaciuta a te, così piace a te, cioè è secondo la tua natura, la natura della verità, che è così.
Sì, perché la verità non si può manifestare là dove uno crede di essere qualcuno, lì non si può percepire la verità, capito? La verità si può donare soltanto là, tu non puoi, capisci, riempire una tazza che è piena, la tazza è piena, non puoi riempirla, va tutto per terra, ecco, capisci? Bisogna aspettare che la tazza sia vuota, quando la tazza è vuota allora puoi riempirla. Ora, si richiede quindi che la nostra anima sia vuota e vuota di tutto per essere riempita di Dio, ma fino a che noi siamo pieni di qualche cosa, Dio non può farsi conoscere, non può riempirci perché siamo troppo pieni. Bisogna aspettare che ci svuotiamo, e lui per svuotarci a un certo momento manda a monte tutta la creazione, tutta la sua creazione, manda a monte per smontarci, ci rende semi per smontarci. Perché noi che ci crediamo intelligenti, sapienti, potenti, magari non so, siamo riusciti a fare noi con la nostra intelligenza degli imperi economici. Con le mie mani, ho fatto degli imperi economici, mi sono fatto tutto da solo, capisci? Io che ero spazzino, certo mi sono, guarda, Dio a un certo momento, hai capito? Ti rende semo. E soltanto quel punto lì, quando sei semo, per cui tu dici per me è tutto finito, in quel punto lì ti deve scoprire. Devi aspettarti la meraviglia di Dio, perché a quel punto lì Dio finalmente può farsi conoscere, prima no.
E poi questo che è meraviglioso, che Gesù, ecco, proprio parla così chiaro di conoscenza, conoscere il Figlio, conoscere il Padre, come l'essenza di tutta
la vita eterna, cioè la vita eterna, se dobbiamo sempre tenere presente che la vita eterna non è la vita che noi scopriamo dopo morte. La vita eterna è la vita vera contrapposta alla vita fasulla che facciamo adesso. Quindi quello che è vero è già eterno, già adesso. Quello che è vero è eterno. Ora, se noi vediamo ciò che non è eterno è perché vediamo ciò che non è vero. Quindi la vita vera sta nel conoscere Dio. Capito? La conoscenza di Dio qui è la nostra vita vera. La nostra vita vissuta peraltro è fasulla. Basta? Dove ti silenzio? Chi c'è? Amalia? Ah no, ho visto, scusa, ciao Amalia. Ah basta, scusa, non ho visto. Due minuti di silenzio. Sì. Bruno quanti?
16.
16?
Sono il figlio, non lo so.
Stati creati, fatti, creati, destinati a conoscere Dio. La nostra vita sta a conoscere Dio. Vivendo peraltro, noi facciamo l'esperienza del fallimento, di tutta la nostra vita.
Distruggiamo
tutto. Giovanni?
Nessuno conosce il Padre se non è il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non è fatto. Quindi tutte le conoscenze che noi abbiamo così sul piano. Diciamo.
Sono conoscenze sentimentali e come tutte le cose sentimentali sono destinate ad essere bruciate.
Allora, tutte le conoscenze così che abbiamo,
ciao,
non servono a niente.
Servono a niente. Devi salutarle tutte. Devi salutarle tutte. Perché soltanto dimenticando tutto ti prepari a vedere tutto nuovo da Dio, perché da Dio c'era tutto nuovo. Il regno di Dio è un regno di novità, non ti puoi portare dietro il bagaglio delle tue conoscenze qui. È tutto nuovo, nuovi cieli, nuova terra.
Ma anche le conoscenze così sul Vangelo, sulla parola di Dio?
No. Poi, le conoscenze della parola di Dio, se tu lo contempli in Dio, da Dio, non sono mica conoscenze sentimentali, tu mi parli di conoscenze sentimentali, scusami tanto. Conoscenze sentimentali sono conoscenze che hanno per centro punto di riferimento il tuo io, per cui la cosa è così perché io la vedo così, io la tocco così, io la sperimento così, questa è la saluti.
Invece
perché bisogna arrivare nella regno della verità, tutte le cose si conoscono non perché io le sento, le vedo, le sperimento così, ma perché Dio è così. Si vengono tutte da Dio, mi capisci? 10 minuti.
Quindi non abbiamo nemmeno una bustarella o un onorevole.
Hai voglia.
Abbiamo un avvocato. Meno male. Abbiamo un avvocato
di Dio che ci speravo. Comunque, Dio è il creatore di tutte le cose. Tutto è parola sua.
Certo.
Non lo dobbiamo dimenticare. Non c'è niente che non sia fatto da lui. Non c'è iniziativa nostra.
Basta metterci di fronte un filo d'erba. Cosa facciamo noi? Con tanto. Bene.
Uno.
Fare di Dio la nostra sola sicurezza.
Uno.
Prego. Tutto mi è stato dato dal padre mio.
Tutto. Devo anche capire però il significato perché mi è stato dato tutto. Perché Dio ci dà tutte le cose? Ci dà tutte perché noi abbiamo a cercare e a conoscere Lui, capito?
D'accordo? Se lo conosce attraverso la sofferenza.
Eh?
Se lo fa conoscere attraverso la sofferenza.
No, se lo fa conoscere attraverso l'intelligenza. Non attraverso sofferenze. La sofferenza serve, mi spiego, però la sofferenza senza intelligenza niente, cioè noi ci speriamo. Ora, Dio essendo la verità, tu la verità la trovi solo conoscendola. La verità si trova solo conoscendola. Conoscendola quindi intelligenza. A Dio si arriva con intelligenza. Uno che facesse anche tutti i sacrifici di questo mondo, ma non applicasse la mente, non offrisse il suo pensiero a Dio, hai capito? Offenderebbe Dio. D'accordo? Margherita quanti?
No.
Niente?
No,
vabbè, niente.
E poi uno.
Non so se avete capito.
No,
lo vuoi fogliare?
Sì, sì. Il pensiero che non
ha niente. Ha dei dubbi. Come se fa? Gli avanzi si danno. Eccetera. Vai. È personale però così. Forse.
Nessuno viene al padre se non fa mezzo di me.
Sì. Angelo? C'è la conclusione? Due? Chi te le dice? Le dici tu o le dici? Ah, due foglie, scusa. Credo avesse due pensieri di conclusione. Pronti per due. Eccoli. Basta?
Il pensiero di
sì, quanti?
A me ha
uno solo.
Sì, sì, perché a te
Francesco
lo prende la malattia.
Ah, sì.
Vedere
sì.
L'opera di Dio in tutto.
In tutto, certo. Quanti siano?
Tre.
Tre?
Tre.
Che pensieri?
Dio opera tutto in tutti con lo scopo di farsi conoscere, invece conoscere.
Si capisce. Solo con quello scopo lì. Solo con quello scopo lì. Per cui se noi non cerchiamo di conoscere Dio, noi certamente siamo contro la volontà di Dio. Non facciamo notare di Dio. Cinque.
Tutto è dono di Dio, quindi è tutto gratuito.
Tutto è dono di Dio ed è dono gratuito, perché nessuno, lui stesso si è fatto da niente. Uno?
Non c'è solo.
Già? Vai.
Chi crede in Dio avrà la salvezza.
Si capisce. Rita quanti?
Due, grazie.
Prego. Pensiero?
Beh sì, era questo. Che sì, io stavo scrivendo. Che Dio opera per renderci intelligenti, perché senza quell'intelligenza sua non riusciremo mai a conoscerlo.
Certo.
Quindi opera per questo alla fine, per certo. Darci la sua intelligenza.
Certamente. Domenico, per te. Pensiero?
Viene un altro nuovo e per causare terza vuota,
ti capisco, sì. Teresa, poi tu leggiamo, no? Sì, pensiero? Dio per primo ci fa arrivare, perché se lui non parla per primo noi possiamo proprio conoscere niente, no? Dio per primo ci fa arrivare la sua parola, però la sua parola va approfondita, va meditata, va custodita, va capita. Senti, non arriva a conoscere nulla, no? Margherita quanti? Due? Grazie. Pensiero? Sì, Amalia quando?
Sei.
Non posso.
Io ne ho, se volevo.
Chiuso. Amalia pensiero.
Io si fa conoscere se è piccolo.
È piccolo, sì. Pensiero? Qualcosa?
È scappato.
Non si preoccupi. Pinuccia.
Sì, ce l'ho.
Sì, va bene. Pinuccia.
che se dobbiamo ricollegarci sempre, continuamente al maestro interiore,
sì,
per non usurpare questa presenza, che cioè Dio ci fa fare il passaggio dal Dio creatore al maestro interiore.
Certo, certo.
Cioè, è sostanzialmente lo stesso lavoro, no?
È molto diverso.
Sì, sostanzialmente voglio dire. In questo
è senso. Molto diverso.
La diversità sta nel fatto che c'è un rapporto intimo con il maestro.
Ti sembra poco?
No, ma allora volevo dire, apparentemente sembra lo stesso, non sostanzialmente. Cioè,
sembra conto proprio niente, perché la verità non sta in superficie, nelle cose che sembrano.
Sì, comunque, prima di trovare il maestro interiore, è la fede cosa ci porta a fare? A riconoscere, sì, che tutto è di Dio creatore,
certo,
riportare tutto,
cercare in
Dio
tutto
creatore,
il giudizio,
cercare il pensiero di Dio creatore.
Certo, certo.
Ma è sempre un po' un qualcosa all'esterno di me.
Sì, perché non c'è un rapporto personale, mi capisci? Invece qui abbiamo un
poi
rapporto
dopo
personale.
Poi il maestro interiore si fa la stessa cosa. Cioè sempre, ma è diverso, cioè si accoglie tutto dal
tutto diverso,
si accoglie tutto e si riporta anche tutto per in un rapporto personale, e la differenza sta lì.
Arrivederci, prego.
Abbiamo fatto l'incontro lampo.
Lampo, benissimo, dopo verrà il tuono. Arrivederci, dopo viene il tuono poi dopo, no?
No, speriamo di no.
No, ok. Allora,
ma perché viene?
Ah, sì, è per questo suono, no?
No.
Questa mattina è meglio fare il marcio dietro con l'altro.